Allora, comincio con questo file audio a mettere online i materiali, online su Moodle, i materiali per il corso di argomentazione giuridica. Questi file audio sostituiranno sostanzialmente le lezioni da qui a Pasqua, diciamo tutte le lezioni di marzo e quelle della prima settimana di aprile. Poi a quel punto vedremo qual è l'evoluzione, quali sono le nuove previsioni sull'apertura della didattica normale e decideremo come procedere. In questi file audio io proverò a strutturare la spiegazione dei testi. Dei due testi, il saggio di Pietro Costa e la parte del volume di Guastini, così come secondo me dovreste leggerla, che vi serve sia per l'esame sia per prepararvi a poi la parte che teoricamente dovremmo fare in maniera più seminariale su, gli stili argomentativi e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi in questi file audio, in queste lezioni registrate che metto su Moodle, io partirò con illustrarvi il saggio di Pietro Costa che si intitola Discorso giuridico e immaginazione, ipotesi per un'antropologia del giurista, che secondo me è quello che vi definisce in qualche modo l'ambito di tutti i problemi che poi svilupperemo in modo molto più dettagliato durante il corso. Quindi vi consiglio di partire leggendo il testo di Pietro Costa. Questi miei file dovrebbero essere, questi miei file audio, questi miei audio sono pensati per essere utilizzati in questa maniera. Li ascoltate. Leggete il testo, li riascoltate. Questo sia per quanto riguarda questo saggio di Pietro Costa, sia per quanto riguarda il saggio di il volume di Riccardo Guastini, Saggi scettici sull'interpretazione, la prima parte del volume, quella che vi ho chiesto di preparare per questo corso. Allora, partiamo dal saggio di Pietro Costa. Perché è importante? Perché penso che definisca completamente il quadro dei problemi che affronteremo nel corso di queste lezioni audio. Perché Pietro fissa in maniera molto chiara il problema. Il problema è quello di una concezione del sapere giuridico basata come una concezione scientifica. Questa è una teoria del diritto che si afferma a partire dal Settecento con l'Illuminismo e arriva fino ai giorni nostri. È interessante questo, voi leggendo il saggio di Pietro Costa troverete a un certo punto, proprio all'inizio, nelle prime pagine, che lui dice: beh, questa idea illuminista e poi positivistica e giuspositivista del diritto ormai è evidentemente in crisi. Il saggio è di oltre 20 anni fa, del 95, quindi è di 25 anni fa. Eppure quella idea, per quanto in crisi, ha continuato ad essere dominante nel mondo del diritto. Come dirà Pietro Costa nel saggio, dominante molto più nel racconto di quello che i giuristi fanno, nella legittimazione che i giuristi propongono del proprio operato, dominante nel mondo dei discorsi in cui si richiede al giurista di fare determinate cose, in cui si definisce il ruolo del giurista, non solo i discorsi fatti ai giuristi, ma anche i discorsi fatti diciamo, dal dibattito pubblico in maniera molto generale. E anzi, questo suo essere ancora dominante è in qualche modo rivitalizzato da tutto il discorso sull'intelligenza artificiale, l'uso dell'intelligenza artificiale nel diritto. Un uso che continua a basarsi e ad essere auspicato proprio per salvare diciamo, i connotati essenziali del diritto come scienza. Questo è il dato molto interessante, cioè noi siamo di fronte a una concezione che da ormai 25 anni è in crisi, perché lo vedremo perché è entrata in crisi questo ancora prima, cioè quando Pietro Costa scrive nel 95 questa concezione è in crisi, perché l'idea della scienza su cui essa si basava era entrata in crisi a partire dagli anni 60, 70, quindi era entrata in crisi il modello di scienza a cui la scienza giuridica si ispirava da una ventina d'anni già quando Pietro Costa scrive. Sono passati altri 25 anni e quell'idea è ancora profondamente in crisi e appunto è anche ogni volta che si discute specificamente sulla scienza giuridica ci si rende conto che anche l'idea di scienza del diritto è in profonda crisi, ma come detto, nonostante questo, celebrazione o nell'autogiustificazione, nell'autolegittimazione dei giuristi, nelle richieste che il mondo politico e sociale rivolge ai giuristi ufficialmente, quando definisce il loro ruolo, nelle polemiche a volte che si scatenano sul mondo del diritto, quell'idea è ancora dominante e lo è a maggior ragione nel dibattito sull'intelligenza artificiale. Questo è sicuramente un dato molto importante che rende molto importante capire bene quali sono i motivi della crisi di quell'idea di scienza del diritto. Perché, come poi ci dice Pietro Costa, ma questo appunto Pietro Costa è uno storico, quindi ce lo fa vedere con insomma, il discorso che si evolve storicamente diciamo, lui lo fa da prima, dall'affermazione del diritto romano come diritto comune, dalla pandettistica, ma diciamo il mito del diritto come scienza si afferma a partire dal Settecento, abbiamo detto, quindi ce lo fa vedere per 300 anni circa. Questo discorso sul ruolo del giurista si scontra con la prassi dei giuristi, cioè noi abbiamo avuto per 300 anni un grande scollamento tra i discorsi su quale dovrebbe essere il ruolo del giurista, cosa il giurista dovrebbe fare, cos'è la scienza giuridica e la prassi giuridica. E questo distacco diventato evidentissimo da una ventina d'anni a queste parti. Noi, infatti, abbiamo lo sviluppo in parallelo di un discorso, per esempio, sulla crisi delle fonti del diritto, che nell'idea originale della scienza giuridica sono i punti di partenza, sulla crisi dell'idea stessa di ordinamento giuridico come qualcosa di chiaramente definibile dai confini chiari. Quindi, se volete, non solo è proseguita, ma si è aggravata la discrasia tra mondo della prassi giuridica e discorso sul ruolo dei giuristi e della scienza giuridica. Questo è interessante in parte perché spiega alcune cose. Quando appunto si va a leggere, che non è la cosa che faremo, ma è bene tenerlo presente perché fa parte diciamo, è la novità nel dibattito giuridico degli ultimi anni, quando si va a discutere, dicevo, del ruolo dell'intelligenza artificiale nel diritto, del ruolo che ha già e di quello che potrebbe avere in futuro. Perché in qualche modo l'intelligenza artificiale è presentata come qualcosa che può salvare la concezione appunto tradizionale, illuministico-positivistica, neopositivistica della scienza giuridica, di fronte appunto ai problemi che poi ha questa di trovare riscontro nella prassi, cioè si pensa alla intelligenza artificiale come lo strumento capace di adeguare la prassi giuridica a quello che succede tutti i giorni nei tribunali a l'idea, al mito 7, 800 e novecentesco della scienza del diritto come una scienza, se volete, geometrica, deduttiva, esatta. Questo è un dato importante da tenere presente. Secondo me, quando uno studia esattamente il diritto e appunto quali sono i problemi della scienza giuridica, quali sono i problemi della prassi, si accorge che è una ricerca, una richiesta in qualche modo assurda quella che facciamo all'intelligenza artificiale, col rischio di affidarle un ruolo molto ideologico invece di utilizzarla in maniera pragmatica per risolvere i molti problemi che affliggano la giustizia, non solo italiana, ma di molti paesi. Questo discorso è centrale in un corso di argomentazione giuridica perché a seconda di come pensiamo la scienza del diritto, oppure se pensiamo che non esista qualcosa che si possa definire la scienza del diritto, ma che i giuristi operino in un'altra maniera, il ruolo dell'argomentazione cambia totalmente. Allora, su questo è molto interessante, se voi prendete le prime pagine del saggio di Pietro Costa, vedrete che sostanzialmente lui parte da un dualismo, quello che oppone logica da un dualismo che si frastaglia in una serie di contrapposizioni. Le contrapposizioni sono logica, immaginazione, ragione, passione, scienza, arte, realtà, innovazione. In altre parti lo riformulerà in maniera completamente, cioè parzialmente diversa, ma insomma la sostanza è sempre quella, cioè la contrapposizione tra un ragionamento scientifico modellato su prima di tutto la geometria euclidea, l'idea di un sistema fatto di postulati dal quale attraverso operazioni puramente logiche si possano derivare dei teoremi e delle dimostrazioni, e dall'altra parte un sistema che invece si muove sull'intuizione, l'immaginazione, il convincimento, sfrutta le passioni che sono presenti nella società. Il convincimento si può fare con opere d'arti, con sinestesie, non è fondamentale per risolvere i problemi la deduzione logica, il teorema geometrico, ma la capacità di inventiva, perché questo è quello che permette di trovare la soluzione al problema. Non a caso, il titolo del saggio è Discorso giuridico e immaginazione. L'immaginazione è l'altro polo del dualismo. Scienza e immaginazione, diciamo, sono le due figure che definiscono questo dualismo. Quindi è chiaro che è una cosa l'argomentazione e come deve essere svolta, il suo ruolo, il suo stile. In un diritto pensato come geometria, come scienza, come conoscenza scientifica dei fatti, un'altra cosa è invece il ruolo dell'argomentazione giuridica in un diritto pensato come il regno della immaginazione, come il regno in cui il mestiere del giurista non è quello di trovare la soluzione scientificamente corretta per il problema, ma quello di immaginarsi una soluzione che non è ancora esiste, perché quel problema così nella sua specificità non si è mai posto. Questo è il quadro di riferimento. Allora, partiamo quello che appunto all'inizio del secondo paragrafo del saggio Pietro definisce il paradigma logicistico positivistico e dicevo parla della sua crisi che dopo 25 anni stiamo sempre qui a parlare della sua crisi. Su che cosa si basa questo paradigma? Questo paradigma si basa appunto, come vi dicevo, un po' sull'idea della scienza modificata, mutuata sull'idea della geometria euclidea per definizione. È un paradigma che non a caso nasce con quella che viene chiamata l'età dei lumi nel Settecento, viene in qualche modo rinforzato dalla tesi positivistica nell'Ottocento. In maniera molto più sofisticata dalle tesi neopositivistiche, stiamo sempre parlando di tesi, quelle positivistiche e neopositivistiche, che riguardano in generale la conoscenza della realtà e la scienza, all'inizio del Novecento, il neopositivismo, che comincia alla fine dell'Ottocento con il Circolo di Vienna, riconoscendo le debolezze del positivismo. Il positivismo forse è la figura classica che conoscete anche dai tempi del liceo, ma insomma sicuramente anche ai tempi dell'università, dei primi anni dell'università, è quella di Comte. Il neopositivismo è quella cosa che nasce col Circolo di Vienna e che trova, non lo so, nel primo Wittgenstein, in Carnap, insomma in molti filosofi della scienza o della conoscenza famosi nell'inizio del Novecento, i suoi autori principali. Sotto l'aspetto della vicinanza tra il neopositivismo e il diritto, è interessante sapere che Kelsen, da giovane, il giovane Kelsen prende parte all'inizio del Circolo di Vienna, frequenta nella gioventù il Circolo di Vienna. Per dire, esiste questa matrice che diciamo, se con l'illuminismo era soprattutto basato sull'idea della dimostrazione geometrica come modo di ragionamento cogente, cioè la geometria è logica, la logica è un modo di ragionamento cogente che non lascia dubbi sulla sua conclusione. Non mi posso opporre a una conclusione logica, devo per forza convenire, essere d'accordo con una conclusione logica. Questo è il grande mito che rimane centrale dentro tutta questa concezione del diritto come scienza che lavora per 300 anni, per 3 secoli. E l'altro aspetto che piano piano si affianca a questo è l'idea della conoscenza scientifica dell'oggetto, cioè il fatto che si può conoscere l'oggetto della scienza. Questa è un'idea invece che si sviluppa in parallelo a quella del ragionamento logico-geometrico ed è un'idea appunto, diciamo che basata sull'empirismo. Qui si comincia a affermare, ed è questo un altro dei punti molto interessanti, che appunto c'è un modo di conoscere in maniera obiettiva, oggettiva, che nessuno può contestare gli oggetti. Non, sugli oggetti non si hanno opinioni. Cioè, se abbiamo una conoscenza scientifica, questa è una conoscenza indiscutibile, che è una conoscenza che deve essere per forza intersoggettivamente vera. Non c'è nessuno spazio per una soggettività per dire no, ma io non vedo quello. Se io non vedo quello c'è un problema. Se io non vedo il rosso quando appunto i sistemi di misurazione della rifrazione della luce mi dicano che io dovrei vedere il rosso, ho io un problema nella mia vista, sono daltonico, ma non posso contestare che quello è rosso. Perché appunto ho la prova scientifica attraverso la rifrazione della luce che quello è effettivamente rosso. Quindi abbiamo anche l'idea di non solo di un ragionamento cogente, la famosa frase diventata quasi proverbiale, detto popolare, la matematica non è un'opinione. Io posso avere opinioni su tutto, ma non che 2 più 2 fa 4. La conseguenza di un'opinione, di un'operazione matematica, di un'operazione logica è vera per tutti. Così come appunto anche la conoscenza empirica, la conoscenza scientifica, tra virgolette, è qualcosa che è vera per tutti. Questi sono i presupposti. Se, a questi presupposti, appunto, Pietro Costa dice si oppone invece una concezione del diritto che sarà in qualche modo sempre presente in maniera pragmatica e molto forte, teorizzata soltanto in alcuni momenti storici e in maniera molto confusa e in qualche modo magmatica, che invece valorizza la soggettività, del giurista. Tutta la scienza neutralizza la soggettività dello scienziato e la scienza giuridica in qualche modo, come settore particolare della scienza, neutralizza la soggettività del giurista. Voi se andate a vedere gli esperimenti scientifici, la caratteristica dell'esperimento scientifico è la sua ripetibilità. Cioè, non è qualcosa di unico come un'invenzione che fa una persona particolare, con doti particolari. L'esperimento scientifico può essere, ripetuto da tutti gli scienziati che hanno, insomma, il livello di conoscenza tecnica necessaria per farlo. Allora è esperimento scientifico, cioè allora è accettato dalla comunità scientifica. Se qualsiasi scienziato di fronte a quell'esperimento ottiene lo stesso risultato, l'esperimento è un esperimento scientificamente validato. Se persone diverse, quindi le soggettività contano, ottengano risultati diversi, il risultato non è scientifico. Questo è, diciamo, il paradigma. Allora, vediamo come si sviluppa questa idea a partire con l'illuminismo e i motivi di fondo che spiegano il suo successo. L'idea si sviluppa a partire dall'illuminismo con, se volete, l'esempio classico di un ragionamento giuridico, vorrei dire more geometricum demonstratum, cioè che funziona con una dimostrazione di tipo geometrico. La fornisce Beccaria nei delitti e nelle pene quando formalizza qualche cosa che era già presente in tutto il dibattito dell'illuminismo giuridico, cioè il sillogismo giuridico. L'idea che le conclusioni che deve fare il giurista sono logicamente necessarie perché il giurista ragiona in base a sillogismi. Norma che sta nei testi normativi, è la premessa principale del sillogismo. Il fatto che il giurista si trova di fronte è la premessa secondaria e la conclusione che il giurista deve trarre è necessaria. L'esempio del sillogismo aristotelico nella logica aristotelica è: tutti gli uomini sono mortali. Socrate è un uomo, conclusione necessaria, data la premessa maggiore e la premessa minore, Socrate è mortale. Non c'è dubbio su questo, cioè è una necessità logica, nessuno può contestare questo se accetta le due premesse. Nel sillogismo giuridico è la norma, i furti sono puniti con una pena da 1 a 6 anni. Articolo del codice penale, testo normativo, premessa minore, tizio ha commesso un furto, conclusione a cui tutti i giuristi devono arrivare è tizio deve essere, è punito, va punito con una pena da 1 a 6 anni. Non c'è nessun giurista che non possa arrivare a questa conclusione. Naturalmente qui si pone un primo problema, cioè la norma, la conoscenza della norma. Perché allora questa idea del sillogismo giuridico è quella che fa parlare, che abbiamo parlato per l'Ottocento e il Novecento, di sussunzione del fatto sotto una norma. Cioè, la sussunzione è prendere un fatto come premessa secondaria di un sillogismo in cui la premessa primaria è la norma. Ecco, partendo dal fatto che il giudice o l'avvocato si trovano, il giurista in generale si trova di fronte. Lui deve individuare la premessa maggiore sotto cui poi sussumere quella minore, cioè il fatto. E qui c'è un problema di conoscenza del diritto, e qui entra appunto in merito l'idea della conoscenza scientifica. Cioè, io devo rappresentarmi per far funzionare questo sistema il diritto, inteso questa volta come insieme di norme, come un universo perfettamente conoscibile. Questo è il primo dato importante, cioè io devo assumere che posso sapere quali sono tutte le norme che fanno parte dell'ordinamento giuridico. Questo è un primo dato. C'è un corollario ulteriore che è che il sistema giuridico deve essere completo, cioè deve avere una norma sotto cui sussumere qualsiasi fatto, perché se no il meccanismo si inceppa. Io ho la premessa minore e non trovo la premessa maggiore. Quindi, primo postulato, il sistema giuridico ha confini chiari. Secondo postulato, implicito, a volte esplicito, il sistema giuridico è completo, cioè è capace di sussumere qualsiasi fatto. Questo dato è importante, voi vi ricorderete, l'avete studiato sicuramente a filosofia del diritto se l'avete fatta sul mio testo, nel primo periodo illuminista, diciamo quello della rivoluzione francese, che viene tradotto, in cui diciamo, le idee illuministe vengono tradotte in testi normativi, in una delle varie costituzioni che si sono succedute nel periodo della rivoluzione francese c'è il referé legislatif, cioè l'idea che se il giudice non trova il testo, la norma, il testo normativo sotto cui sussumere il fatto, deve dire c'è un vuoto normativo, fermarsi, rivolgersi al Parlamento e dire fammi la norma su questo fatto. Ecco, questo è un dato che spiega il successo, quest'idea del referé legislativo che rimane solo sulla carta, sarà abbandonata perché voi capite che è molto complicato, che richiederebbe continuamente che il Parlamento operi sul richiamo dei giudici. Però, da un lato, rende chiari alcuni assunti e dall'altro rende chiaro alcuni assunti cognitivi. E su che cosa è il diritto, e dall'altro rende chiarissimo il valore e a cui i valori politico-giuridici a cui si lega questa concezione. Partiamo dall'assunto. Siccome il diritto è fatto da testi normativi, appunto, uno degli aspetti è che il significato del testo sia perfettamente chiaro, cioè sia assolutamente intellegibile, non sia, come dire, interpretabile in due modi diversi. Esiste, ogni testo consente, ogni testo normativo, ma in generale ogni testo consente una e una sola interpretazione. Questo è un presupposto implicito, che è il primo annullamento della soggettività, cioè la soggettività di chi legge, il contesto di conoscenze, il contesto culturale, il contesto di esperienze di chi legge non cambia il significato del testo. Per fare un esempio, questo è radicalmente negato, per esempio, da tutta la critica letteraria, cioè la critica letteraria si basa sull'idea assolutamente opposta. La cultura, le idee, la soggettività in senso vasto di chi legge un testo letterario permette di interpretare il testo in maniera molto diversa. Prendiamo il caso più eclatante, che conoscete meglio perché è quello più evidente, le opere teatrali. Il testo dell'opera teatrale è sempre quello, eppure, non so, Goldoni, Molière, ma se volete andare ancora più indietro, le commedie di Plauto sono messe in scena da secoli, o nel caso delle commedie di Plauto o di Terenzio, addirittura da millenni, o delle tragedie di Eschilo o di Euripide. Sono messe in scena da più di 2 millenni e vengono messe in scena in modi sempre diversi, perché il cambio della storia, il cambio della soggettività, il cambio della cultura, il cambio di vedere, delle modalità di vedere il mondo e il testo di chi legge lo porta a dare un'interpretazione diversa. E questo è assolutamente normale, è il motivo per cui consideriamo questi testi dei classici e li continuiamo a leggere da oltre 2000 anni. Senza dire, vabbè, ormai abbiamo capito cosa vogliono dire. Li continuiamo a leggere, li continuiamo a commentare. Si diventa professore universitario di teatro, di lingua inglese, commentando Shakespeare e via dicendo. Perché si pensa che si possa e si debba sempre dire qualche cosa di nuovo su quei testi. Si fanno ricerche storiche su quando sono stati scritti e via dicendo. Cioè, c'è un'idea completamente diversa della soggettività del lettore e del valore della soggettività del lettore. In questi contesti, un lettore capace di dare letture coerenti ma critiche, nuove, innovative, appunto, in cui mette all'opera la sua immaginazione rispetto alle letture date, è considerato un lettore valente, apprezzato e premiato per la sua lettura. Nel campo del diritto, invece, il lettore e la sua immaginazione non devono esistere. Il diritto, i testi normativi hanno uno e un solo significato. Questo è un grande presupposto, altrimenti il problema del testo normativo sotto cui sussumere il fatto avrebbe una pluralità di soluzioni. Io, a seconda del significato che do ai testi normativi, potrei dire: no, ma io non lo sussumo sotto questo, come in effetti succede continuamente nelle corti, ma lo sussumo sotto quest'altro testo normativo. E questo è un grande problema. Vedremo che, anche dando un testo che ha, anche ammettendo che il testo ha un solo significato, questo problema si porrà per il fatto che il sistema giuridico è un sistema, appunto, fatto da più testi normativi, e a volte si pone il problema dei confini tra questi testi normativi, di definire qual è il confine fra i testi normativi per stabilire qual è la premessa maggiore, cioè il testo normativo sotto cui va sussunto il fatto. E appunto anche qui si pensa che debbano esistere dei metodi scientifici per risolvere questi problemi in modo da individuare con chiarezza, se si segue la scienza del diritto, un solo testo normativo sotto cui si può sussumere il fatto e che abbia un solo significato evidente. Questo è il quadro da cui dobbiamo muovere per capire cosa vuol dire ragionare scientificamente sul diritto. Perché questa impostazione ha, ripeto, dichiarata più che praticata, ha così come tutto il saggio di Pietro Costa fa vedere, ma perché questa impostazione ha così grande successo? Allora, è chiaro, perché la soggettività è il campo pensato dell'arbitrio. E l'arbitrio nel diritto vuol dire l'arbitrio nell'esercizio del potere, l'arbitrio nello stabilire quali sono le mie libertà, l'arbitrio nello stabilire quali sono le cose che io posso fare, l'arbitrio nello stabilire quali sono le cose che mi possono essere fatte. Quindi è nemico di tutta la cultura illuminista, è nemico di, se volete, di buona parte della cultura liberale. Cioè, se io penso che il testo normativo non abbia un significato che ogni giurista può in qualche modo reinventare, È chiaro che questo vuol dire che ogni giurista può ridefinire il modo in cui viene usato il potere. Questo fa sì che salti, per esempio, il principio di uguaglianza, ma fa sì che, per esempio, salti l'idea stessa di democrazia, in cui, cioè, il testo normativo è fatto dal Parlamento, espressione del popolo, aperte e chiuse virgolette, sovrano. Perché c'è un organo tecnico come il giudice che poi in effetti definisce il senso di quel testo al di là della lettera che il Parlamento ha concordato. Quindi vedete che ci sono dei valori appunto centrali alla cosa che Pietro questo non fa vedere. Ma insomma, tenete presente che ci sono dei valori centrali per quanto riguarda la nostra civiltà giuridica, o almeno la sua ideologia, non solo giuridica, ma anche politica, che rendano questa concezione del diritto in qualche maniera organica a questa concezione, funzionale a questa concezione, e spiegano perché dal Settecento in poi questa concezione del diritto nel mondo nord-occidentale, insieme al liberalismo politico, alle istituzioni democratiche, hanno marciato per anni insieme. Tutt'oggi, quando vi dicevo che questa è l'immagine in cui vengono fatte le polemiche, possiamo distinguere un livello, diciamo, più raffinato di discussione, la critica alle corti costituzionali. Le corti costituzionali che appunto si sostituiscano con la loro interpretazione della Costituzione alla volontà del popolo rappresentata dal Parlamento, dichiarando illegittima una legge approvata dal Parlamento che rappresenta quantomeno la maggioranza degli elettori, la maggioranza del popolo, perché in contrasto con la Costituzione. Quindi la Corte Costituzionale in qualche modo si arroga il diritto di saper leggere la Costituzione meglio di quanto non abbia fatto il Parlamento e di dire al Parlamento: guarda che hai violato i limiti della tua competenza, hai fatto leggi incostituzionali, hai violato i diritti fondamentali delle persone. Questo implica che il testo costituzionale non abbia un significato univoco, chiarissimo. Perché se no il problema non si porrebbe, il Parlamento saprebbe immediatamente che cosa deve fare e che cosa non deve fare. Allora, questo è un primo livello. Il secondo livello è quando, molto meno raffinato da un punto di vista di discussione giuridica, quando anche, insomma, in tempi molto recenti rispetto a certe leggi recenti di fronte ai giudici che le applicavano in maniera diversa da quella che diciamo, la maggioranza politica che l'aveva approvata pretendeva o sollevavano eccezioni di incostituzionalità, la risposta era: il giudice deve applicare la legge, non la deve sindacare. Se vuole fare lui la legge, non lo deve fare in quanto giudice, ma deve candidarsi, prendere i voti e va a fare il legislatore. Quindi una netta differenza. Il legislatore fa il testo è evidentemente chiaro e, come diceva Montesquieu, il giudice può essere solo bocca della legge, deve essere potere nullo, deve solo appunto applicare un'operazione logica, deve usare una conoscenza scientifica che, se usata in maniera corretta, lo porterà a individuare quell'unica norma sotto cui può essere sussunto il fatto che ha di fronte, e sulla base di quello deve desumere, secondo il sillogismo giuridico, la conclusione. Quindi, in questo contesto, l'argomentazione giuridica si basa su una prima operazione che è quella ricognitiva. Io ho un sistema giuridico chiaramente definito, supposto completo, nel quale necessariamente devo trovare la premessa maggiore sotto cui sussumere il fatto premessa minore. Quando la trovo perché quelle premesse hanno tutti i significati autoevidenti, quindi chiunque sia il giudice trova, se opera correttamente, se opera in maniera scientifica, trova la stessa premessa maggiore. Gli sussume il fatto, premessa minore, e arriva alla conclusione che è logicamente implicata dal rapporto premessa maggiore e premessa minore. Il giudice non aggiunge nulla, quindi di fatto l'argomentazione non c'è. L'argomentazione è semplicemente dimostrazione matematica, cioè far vedere che da questa premessa, diciamo che questa è la premessa che va presa, sotto cui va sussunto il fatto. E una volta fatta, individuata questa premessa, logicamente ne deriva la conclusione. Quindi l'argomentazione è solo, se volete, la descrizione, l'esplicitazione di un'operazione logica. È come la spiegazione che l'insegnante fa agli studenti del teorema di Pitagora. Non è il teorema, è l'esplicazione del teorema. Il teorema non serve inventarselo, il teorema è dato, dettato dalla logica. Allora, questo quadro ci rende chiaro un punto che, appunto, anche le polemiche che citavo rispetto alle corti costituzionali dei partiti politici, delle maggioranze di governo rispetto ai giudici, ci mettono chiaro un elemento evidente, che fa parte di nuovo del nostro quadro della concezione politico-giuridica moderna. Da un lato sta la sfera della politica, questa sì è la sfera della soggettività, è la sfera in cui le ideologie, le visioni del mondo, le passioni, gli interessi delle persone si confrontano, confliggano fra di loro e vengano alla fine misurate, viene aggiudicato un vincitore in base in democrazia al confronto elettorale. Questa è la sfera della politica, della soggettività. Poi, di nuovo, c'è uno spazio della sfera della politica in Parlamento quando si discutono i testi normativi. Qui i diversi partiti politici portano avanti le loro idee, i diversi parlamentari, che come dice la Costituzione rappresentano l'intera nazione, portano avanti le loro idee su come deve essere scritto il testo normativo. Ma se volete, insomma, i consiglieri regionali su come devono essere scritte le leggi regionali, i consiglieri comunali su come devono essere fatti i regolamenti comunali, però poi, una volta arrivati al testo, alla legge nazionale, alla legge regionale, al regolamento comunale, lo spazio della soggettività e della politica finisce e comincia appunto lo spazio della scienza, lo spazio della scienza giuridica, del giurista in quanto scienziato, in cui può cambiare la decisione precedente, il modo di ragionare precedente, come esattamente in ogni teoria scientifica, soltanto facendo vedere un errore della scienza giuridica precedente. Quindi l'evoluzione è, come dire, della scienza giuridica, è un suo raffinamento, esattamente come la fisica o la chimica, insomma, come tutte le leggi scientifiche, cioè c'è un avvicinamento asintotico, cioè in cui non si arriverà mai, ma che procede continuamente alla verità. Ecco, il giurista è uno scienziato come gli altri e la sua opera è normalmente ripetere gli esperimenti che gli altri giuristi fino a loro hanno fatto e che hanno dimostrato successo, oppure, ecco, qui sì, un piccolo spazio per l'argomentazione, cioè far vedere che gli esperimenti erano, da un punto di vista conoscitivo c'era un errore nella conoscenza del diritto, oppure da un punto di vista logico, ancora un poco più raro, sbagliati, e correggere l'errore che la scienza fino a quel momento aveva fatto. Diritto ha uno spazio un po' maggiore che la mera ripetitività del singolo fatto, perché poi appunto il legislatore cambia i testi normativi, quindi diciamo cambia la realtà fattuale, però non è molto diversa, non so, da quello di un geologo che ritorna a studiare un terreno dopo che c'è stato un vulcano che ha fatto un'eruzione e ha modificato quel terreno. Esattamente così. Giurista dopo la legge è come il geologo che rivede quel terreno e tiene conto del nuovo vulcano che si è prodotto e degli effetti che esso ha portato. È questo tipo di ragionamento. Quindi la soggettività si esprime nel mondo della politica. Nel mondo del diritto non c'è spazio per la soggettività, c'è spazio solo per la scienza giuridica. Questo è il paradigma classico. Pietro Costa fa vedere che mentre quando ragioniamo di politica del diritto, nel senso di politica legislativa del diritto, tutto questo torna abbastanza, anche se poi alla fine del saggio troverete che Pietro dice: ma insomma, i giuristi fanno anche i consiglieri del principe, cioè dicano al legislatore: devi scrivere la legge così. E quest'opera di consigliere non è un'opera neutrale. Perché i concetti, come sappiamo, che si usano per scrivere una legge modificano il contenuto della legge. Quindi il concetto che ogni giurista propone, non a caso i giuristi non sono d'accordo spesso su come si deve scrivere la legge, implica un'idea di ordine differente. Quindi in questo suo ruolo di consigliere, il giurista non svolge un'operazione neutra scientifica, non è il traduttore di una scelta politica in un linguaggio giuridico, è colui che forma la scelta politica e la forma attraverso le parole, i concetti, gli istituti che propone al legislatore, quindi svolge un'opera politica. Comunque si può dire anche che all'interno del giurista cioè il giurista si possono distinguere i due ruoli in cui opera il giurista, quello del consigliere del principe, che è un ruolo anche eminentemente politico, e quello poi di invece giurista che deve descrivere e applicare la legge, dove gioca un ruolo puramente scientifico. Ma invece il problema che storicamente questa concezione del diritto ha sempre dovuto affrontare, e che in qualche modo spiega poi quella discrasia tra appunto la rappresentazione retorica, ideologica del ruolo del giurista e la prassi, che abbiamo detto Pietro, che appunto è uno storico del diritto, la fa vedere come ci sia sempre stata questa discrasia. Pietro insegnava storia del diritto in questa, era professore di storia del diritto quando io ero studente, e ha insegnato fino a pochi anni fa in questa facoltà, in questi corsi di laurea, non più facoltà. Storia del diritto. Qual è il punto in cui il problema si pone? È quello che viene appunto chiamato interpretazione, cioè appunto il momento in cui io devo dare significato al testo normativo rispetto al fatto che ho davanti. E qui ogni giurista sa che quando svolge un'attività pratica l'operazione non è quella del sillogismo logico di Beccaria. L'operazione è molto complessa, è quella appunto del circolo ermeneutico, perché l'approccio che privilegia questo punto della funzione del giurista rispetto a quella della conoscenza scientifica del diritto si chiama ermeneutico, non a caso. Perché ci si rende conto che il significato del fatto dipende dalla norma giuridica che io posso dare, che io assumo per vedere, per regolare il fatto, e appunto il giurista è colui che descrive il fatto partendo da norme giuridiche, quindi quando io mi rappresento giuridicamente il fatto, ho già usato tutta una serie di concetti giuridici. Vi ho detto e faccio sempre, non credo di averlo fatto anche a voi se non avete fatto il corso di filosofia del diritto troppi anni fa, e l'avete fatto con me, io comincio il corso dicendo: È giurista colui che non vede con le cose con gli occhi di un cittadino comune e quindi quando passa di fronte a una fermata dell'autobus non vede la gente che sta lì ad aspettare l'autobus, ma vede persone che sono in attesa di stipulare un contratto di trasporto fatto per offerta pubblica da un vettore. E vedere questo implica poi poter individuare le norme sotto cui sussumere un sacco di cose. Mi faccio male cadendo, salendo sull'autobus. L'autobus non si ferma e mi fa perdere un appuntamento importante. Io salgo sull'autobus e non mi tengo alla maniglia e cado. Oppure invece io mi tengo alla maniglia ma cado lo stesso. Io sono una persona che con mobilità limitata e l'autobus non mi aspetta per farmi salire, non fa scendere la piattaforma per far salire la mia seggiola a rotelle e tutte cose di questo genere, le cui conseguenze giuridiche si possono valutare non se vedo gente che aspetta l'autobus, ma appunto se do una connotazione giuridica al fatto. Quindi il problema è questo, che io intanto ho una precomprensione giuridica del fatto che poi mi incide su quale norma io vado a cercare e viceversa, a seconda del fatto io vado a cercare norme diverse, ho precomprensioni diverse, cioè, e questo dipende per esempio dalla mia conoscenza del diritto. Facciamo l'esempio di prima. Se io sono uno con una grande formazione penalistica, vedo subito gli aspetti penalistici, per esempio, del comportamento del conducente dell'autobus. Se io sono uno con formazione civilistica, vedrò e tenderò a qualificare il fatto e cercherò le norme, gli aspetti di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dello stesso guidatore o dell'azienda ATAF che gestisce la linea di trasporto e così via dicendo. Quindi la mia soggettività di giurista, ma non solo quella di giurista, la mia soggettività in generale porta la mia sensibilità rispetto ai portatori di handicap, la mia sensibilità rispetto all'uguaglianza di genere, la mia sensibilità rispetto a i soggetti vulnerabili e via dicendo, portano a leggere in maniera diversa e probabilmente a selezionare in maniera diversa il testo, ma o quantomeno comunque ad attribuire a leggere in maniera diversa i fatti e i testi, attribuire significati diversi ai testi. Questo è il dato è molto molto importante ed è il motivo per cui noi finiremo questo corso con, insomma, l'ultima parte, un mese, il libro dei pareri dissenzienti di cui abbiamo già parlato di Paolo Pinto d'Albuquerque, con la CEDU che è, come vi ho accennato, il giudice che per eccellenza decide che muove dal fatto. Dal fatto nella sua singolarità e attribuisce significato a un testo che è genericissimo, stringatissimo, come la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in maniera che possa tutelare effettivamente nel miglior modo possibile i diritti fondamentali così come sono riconosciuti dalla civiltà giuridica dell'Europa a 47. Oggi. Quindi vedremo un giudice che opera in maniera assolutamente contrapposta a questa concezione scientifica che abbiamo presentato. Un giudice che muove dal fatto e in base al fatto costruisce il testo in base a uno scopo che possiamo definire politico, che lui dice è la missione che mi hanno assegnato, cioè quella di difendere nel modo migliore possibile i diritti e naturalmente non i diritti del 1954, perché questo del tempo, come vedremo, è un altro aspetto fondamentale che Pietro verso la fine del saggio sottolinea, ma i diritti così come sono concepiti oggi. Questo è il problema più grosso che noi abbiamo sempre avuto, cioè fin dai tempi antichi i giuristi si sono resi conto che l'idea del sillogismo giuridico poteva andare bene come metafora scientista, ma non rappresentava quello che loro concretamente fanno. Quello che loro concretamente fanno è un'operazione ermeneutica di adattamento dei fatti ai testi e dei testi ai fatti, quello che si chiama il circolo ermeneutico, in cui il significato del fatto deriva dalla teoria che usiamo per descriverlo. E a seconda la sua descrizione incide in qualche modo, modifica parzialmente, estende, restringe, rende più rigida, sfuma alcuni aspetti della teoria sulla base della quale l'abbiamo descritto, con un circolo che procede continuamente. Quindi, allora, il sapere ermeneutico, o diciamo la prassi ermeneutica a cui ogni giurista è comunque chiamato, si basa su, valorizza, diciamo, si basa su aspetti diversi, valorizza dell'esperienza giuridica pratica rispetto alla teoria, quindi enfatizza molto meno il sistema giuridico come insieme, l'idea di sistema, l'idea di insieme, la parte generale, la parte diciamo di neutralità, e valorizza invece la conoscenza soggettiva, l'esperienza, la soggettività di chi vede i fatti e appunto li deve poi valutare in maniera giuridica e quindi compie l'operazione del circolo ermeneutico. Conta molto più il fatto specifico rispetto alla legge generale, conta molto la soggettività del giurista che è chiamato a valutare e a decidere come trattare quel fatto, rispetto alla scienza giuridica. Ripeto, questa è una dimensione che nemmeno i giuristi scientisti, i giuristi alla Beccaria, i giuristi positivisti, i giuristi illuministi, i giuristi neopositivisti possono eliminare. Quello che questi giuristi faranno è costruire un paradigma i cui punti centrali dalla lettera A alla lettera G, quindi i 7 punti centrali trovate esplicitati, elencati da Pietro Costa a pagina 11 del suo saggio. Questo paradigma si basa sull'inferiorizzazione, diciamo, la subordinazione dell'attività ermeneutica a quella scientifica. L'ermeneutica è concepita come qualcosa di residuale, che non ha una vera importanza retorica, che viene marginalizzato alla pratica, e si cerca di impedirgli di retroagire sulla teoria del diritto. Questo non impedirà, come abbiamo accennato e come Pietro dice, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che si sviluppino una serie di categorie che cerchi scusate, una serie di teorie che cerchi di capovolgere questo paradigma e le sue teorie. Pietro cita Genie, ma insomma, appunto, Genie è in qualche modo giusnaturalista, quello il giusnaturalismo è sicuramente uno dei paradigmi che cerca di capovolgere questa sistemazione scientifica del diritto con l'inferiorizzazione dell'ermeneutica, ma vedrete, sono riportate altre scuole del diritto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, poi nasce proprio poi la scuola dell'ermeneutica, che poi si svilupperà nel corso di tutto il Novecento, in cui appunto si cerca di capovolgere il paradigma scientista. Però Pietro riconosce che queste teorie non riescano mai a costruire un paradigma radicalmente alternativo e diverso da quello scientista. In fin dei conti, alla fine, quello che tendono a fare è ribilanciare, se volete, il rapporto tra scienza del diritto e operazione ermeneutica, tra scienza e soggettività, ma non a capovolgere, cioè non riescano a costruire una teoria coerente dell'operato dei giuristi che prescinda completamente dal paradigma scientista e si sostituisca ad esso. Quello che loro modellano è un paradigma in cui appunto lascia invariate le dicotomie scienza, immaginazione, oggettività, soggettività, descrizione, invenzione, ma in queste dicotomie invece di schiacciare la seconda parte, cioè privilegiare la scienza e dire l'immaginazione è irrilevante, privilegiare la oggettività e dire la soggettività in fin dei conti non conta niente, privilegiare la discrezione e dire l'invenzione, ma in effetti è soltanto una correzione di una descrizione fatta male. Ecco, inverte queste priorità appunto a favore delle parti immaginalizzate, cioè enfatizza il ruolo dell'immaginazione, della soggettività, dell'invenzione. È un paradigma che si contrappone al formalismo, dicendo che appunto l'immaginazione del giurista è importantissima nell'operazione ermeneutica, è il perno dell'operazione ermeneutica. In questo senso nascano le teorie antiformaliste, però, ripeto, queste teorie antiformaliste, come Pietro Costa spiega bene, non riescono a costruire un paradigma alternativo che si possa contrapporre in maniera completa al paradigma scientista. Li contendano lo spazio giuridico non tanto come un paradigma radicalmente alternativo, ma come un paradigma che tende a riequilibrare il peso dei due piatti di tutte queste dicotomie.